Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li portò sopra un monte alto, in un luogo appartato, loro soli. Si trasfigurò davanti a loro e le sue vesti divennero splendenti, bianchissime. Nessun lavandaio sulla terra potrebbe renderle così bianche. E apparve loro Elia con Mosè che discorrevano con Gesù. Prendendo allora la parola, Pietro disse a Gesù: Maestro, è bello per noi stare qui. Facciamo 3 tende, una per te, una per Mosè e una per Elia. Non sapeva infatti che cosa dire, poiché erano stati presi dallo spavento. Poi si formò una nube che li avvolse nell'ombra e uscì una voce dalla nube: Questi è il figlio mio prediletto, ascoltatelo. E subito, guardandosi attorno, non videro più nessuno, se non Gesù solo con loro. Mentre scendevano dal monte, ordinò loro di non raccontare a nessuno ciò che avevano visto, se non dopo che il figlio dell'uomo fosse risuscitato dai morti. Ed essi tennero per sé la cosa, domandandosi però che cosa volesse dire risuscitare dai morti. Parola del Signore. È un'icona questo Vangelo della Trasfigurazione, perché vediamo abbastanza distintamente tutti i personaggi che ci sono, come un'immagine. A noi sembra un'immagine prodigiosa, miracolosa, molto splendente, ma non ne comprendiamo probabilmente il senso. Non è proprio facile entrare in questa logica. Che era successo? Gesù aveva detto a questi suoi discepoli che egli sarebbe dovuto andare a Gerusalemme per morire, per essere condannato, messo alla prova dagli anziani e alla fine messo a morte. E questa cosa per loro è incomprensibile, perché Gesù, prima di tutto, per loro è un rabbi. C'è un maestro. Se un maestro è messo a morte, allora è finita la scuola, per capirci. Non hanno ancora compreso che cosa voglia dire che lui è il figlio di Dio. Non sanno, non ce l'hanno questa categoria. È un maestro. Se viene ucciso, l'insegnamento che gli ha fatto è abolito dalle autorità e dunque loro sono persi, possono ritornare a casa loro a fare il mestiere che facevano. Ma Gesù, dopo questo annuncio, li porta sul monte, ne porta solo 3, Pietro, Giacomo e Giovanni, cioè quelli che Paolo chiamerà le colonne, per dire porta quelli che gli servivano per una testimonianza ferma, solida, fondata. Gli bastavano loro 3. Sulla testimonianza di 3 questa cosa, che questo insegnamento è vero e può essere anche trasmesso alle generazioni successive. E mentre si trovano là, succede questo fatto che Marco racconta anche un po' ingenuamente. Dice: Gesù era così, sembra un bambino, così splendente, Marco sembra un bambino, così splendente che le sue vesti erano candidissime, che ne pensa neanche un lavandaio potrebbe farle così. Ma che razza di modo di definire un prodigio così grande, tirare fuori in ballo un lavandaio? Ma Marco sta dicendo: non c'è una occasione che l'uomo possa riprodurre da sé per raggiungere questo effetto. Segno che questo effetto è proprio trascendente, è proprio altro, è proprio diverso da quello che uno si può aspettare. La morte e il sangue gliel'aveva appena raccontato, e adesso lo splendore e la gloria. Come muoversi? Guarda che questa è il tuo dramma, proprio il tuo dramma. Perché tu, quando pensi di fare un'esperienza spirituale, la intravedi questa gloria, la pensi, te l'immagini, o perlomeno qualcuno te ne parla di questa gloria. Poi invece, quando tocchi la fragilità della tua carne, dici: ma com'è possibile che questa gloria si declini dentro la realtà debole della nostra vita? Allora comincia la litania dei condizionali: e dovremmo, saremmo, potremmo. Questi 3 rimangono meravigliati da questo prodigio, non sanno che cos'è. Allora Pietro dice: facciamo qui 3 tende, una per te, una per Mosè, una per Elia, per dire se questa è la gloria, restiamo nella gloria. Ci piace questa gloria, ci piace vedere così. In quel momento, dice Marco, che non, infatti Pietro, come al solito lo dico io, non sapeva che cosa dire. Allora, mentre stavano in questo spavento, si forma una nube. La nube nella Bibbia è segno della presenza di Dio, come nel santuario, e una voce finalmente dice: questo è il figlio mio, l'eletto, prediletto, ascoltatelo. Allora, questa icona che cosa mette davanti ai tre discepoli allora e mette anche davanti ai nostri occhi? Innanzitutto, che cosa è la gloria? La gloria non è uno stato da raggiungere quando moriremo, non so, qualche cosa da conquistarsi con la forza, come farebbe un lavandaio. La gloria è qualcosa che viene donata agli uomini, e l'uomo può assurgere a questo livello della gloria non scalando le montagne, ma lasciandosi avvicinare a Dio. E Dio come gli andrà incontro? Con questa triplice, con questi tre tabernacoli, quello che voleva dire Pietro, le tre tende, con questi tre tabernacoli: la Torah, Mosè, cioè quella parte normativa della scrittura che annuncia il desiderio di Dio di rivelarsi agli uomini; Elia, tutti i profeti, ma anche gli scritti sapienziali, tutto il resto della letteratura biblica che serve a capire cosa voglia dire questa legge, questa Torah, e come questa Torah si possa conoscere e praticare nella vita per conoscere il pensiero di Dio. E poi al centro chi? Il pensiero di Dio, cioè il suo figlio. Ma questa volta non scritto sulle tavole di pietra, non scritto sui rotoli, ma con la faccia di questi che lo stanno guardando. Un uomo e un Dio che è un uomo. Dunque è una via della gloria che è possibile agli uomini. Questo li mette in grande difficoltà. Vedete, secondo la loro mentalità, se Gesù si doveva sacrificare, non era comprensibile, si sacrificano gli animali. Anche nel brano che abbiamo ascoltato nella prima lettura, non viene sacrificato Isacco, perché non esiste il sacrificio umano in Israele, e gli animali non venivano sacrificati per pagare Dio, ma per avvicinare l'animalità dell'uomo a Dio, in modo che Dio potesse accogliere tutto. Ma quando Gesù si trasfigura sul monte, sta dicendo loro che questo avvicinamento non è quello solo della natura divina del figlio, ma anche quello della natura umana. Stavolta l'uomo porterà a se stesso fino a Dio, e Dio si avvicinerà a lui. Con quale volto? Col volto del suo figlio. Appena udito questo, dopo la voce che dice queste cose del figlio, dopo aver visto questo spettacolo, tutto scompare. Tutto ritorna come prima, e loro rimangono così, allibiti. E Gesù dice: non dite niente a nessuno di quello che è successo, ne parlerete dopo, quando ci sarà stata la risurrezione. Figurati, quelli si guardarono attoniti dicendo: ma cos'è la risurrezione? E quella è la domanda che tu hai dentro il tuo cuore e la tua mente. Tu vedi questa gloria, ti viene annunciata, tra poco te la mangi questa gloria, l'hai ascoltata già questa gloria, già le tue orecchie si sono abituate a sentire la logica del cielo, poi ti nutri anche di questo pegno di salvezza che è il corpo di Cristo, ma non sai ancora come sentirla questa gloria, come percepirla. Allora questa pagina ti dice: prendi la scrittura e celebrala questa scrittura, non solo sul tavolo dove la leggi, ma sul tavolo dove il Cristo muore per te, perché questa scrittura è per te, questa parola è destinata a diventare carne, come carne diventa il pane e come sangue diventa il vino. Come la tua carne e la tua anima e tutto quello che ti appartiene sono destinati a diventare con il corpo di Cristo una promessa di vita eterna. Già tu diventi la gloria per questo mondo, per questa generazione. Guarda tutte queste grandezze. A te la resurrezione è stata annunciata, non sei come questi tre. Credi che questo sia possibile. È una via mistica. Una via mistica, dice il brano, quando tutto fu finito, non videro più nessuno se non Gesù solo. Se non Gesù solo, pure noi vediamo Gesù solo e lo vediamo tutte le volte che soffriamo nelle sue piaghe e nelle nostre, e lo vediamo tutte le volte che lo Spirito ci fa chiamare Dio Padre, e lo vediamo tutte le volte che riusciamo a riconciliarci con gli altri, e dunque comprendiamo che la nostra sorte e quella del nostro prossimo sono legate in un unico progetto e sono bagnate, intrise del sangue del Figlio di Dio. È una via mistica, la preghiera ti insegnerà a penetrare questo mistero e a guardare dall'altra parte qual è il desiderio di Dio di amarti. Loro non potevano comprenderlo. E Pietro, che voleva fare tre tende, per tre volte rinnegherà il Figlio di Dio con una persona qualsiasi. Ma per tre volte gli sarà chiesto: mi ami tu? Per entrare di nuovo nella contemplazione di questa gloria. E tu che ascolti queste parole, entraci pure tu in questa mistica. Vai oltre le cose buone che fai, per carità, sicuramente ti fanno onore. Vai oltre anche la tua semplice partecipazione alla realtà del sacramento, e fa che questa gloria col volto dell'uomo, cioè quello di Cristo, che è anche il volto tuo, entri nelle logiche di questo mondo che aspetta di ascoltare una voce che gli dica: questa è la verità, ascoltala. Non si impone, non ti schiaccia, non ti mette in difficoltà, non ti giudica, ma ti incontra, ti abbraccia. Vedano questa logica nel tuo modo di fare, di essere, di pregare e di santificarti. Sia lodato Gesù Cristo. Padre Santo e Misericordioso, ci hai fatto conoscere i tuoi pensieri e la tua volontà attraverso i profeti, attraverso la Scrittura, ma ci hai invitato a contemplare la realizzabilità di tutto il tuo pensiero nella vita stessa del tuo Figlio, che è morto per noi. Possa il tuo Santo Spirito guidarci in questo cammino contemplativo, perché tutto ciò che tu hai disposto secondo la tua volontà si operi in noi e per mezzo di noi, anche per la salvezza di questo mondo. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, ti preghiamo per il Papa e per tutta la Chiesa. Dona alla tua sposa dei pastori secondo il tuo cuore, che sappiano parlare il linguaggio di questo tempo e di condurre gli uomini alla retta fede. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, ti chiediamo perdono per non averti onorato con la verità, per esserci scandalizzati della debolezza della nostra natura, per non aver atteso che la gloria si compisse in noi, secondo il tuo disegno. Fa che il sacrificio del tuo Figlio ci purifichi, ci salvi, ci rialzi dalla morte. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, ti preghiamo per gli uomini che in questo tempo si trovano in difficoltà a causa del lavoro che manca, dell'economia, della malattia, della solitudine. Fa che non dubitino di essere destinati alla gloria. Da loro un segno che li convinca sulla bontà dell'offerta del tuo Figlio. Per questo ti preghiamo. Ti prego, Padre Santo e Misericordioso, per questi che tu hai chiamato davanti a te oggi, perché tu che ne conosci i pensieri, perché ne scruti i cuori, li possa mettere a riparo da ogni malizia, da ogni seduzione del maligno, da ogni timore. Consolidali nella verità. Custodiscili nel tuo amore. Degnati di mostrare loro a quale fine di gloria li hai chiamati, che non dubitino mai. Te lo chiedo per Cristo, nostro Signore. Amen.